Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, insieme, non so dove, in quale hotel, in quale struttura turistica, in quale villaggio turistico, Giuseppe Franco e Giada Galbignani, che saluto entrambi.
Buongiorno, ciao a tutti. Giuseppe, dove ti trovi?
No, io ragazzi sono vicino, stanno facendo una riunione qui, alcune persone, alcune brasiliane, non capisco di cosa stiano parlando. Io però ho detto, sto facendo finta di capire e annuendo un po'. Voi non vi preoccupate, noi andiamo avanti così, adesso vediamo cosa mi racconteranno.
Ah, quindi io pensavo invece malignamente che stavate assieme da qualche parte a godervi una vacanza.
No, siamo sempre in un hotel, capisci? Però io ho trovato la scusa, me l'ha consigliata Giada, che è un'esperta di queste cose. Mi ha detto, guarda, di che devi fare una cosa figa, di due nomi e ti portano in vacanza con loro. E quindi questa è la parte nera del social media,
cose. Questa è la terza puntata, noi siamo con Giada Galbignani, autrice del libro Social e Hospitality, che insomma è un libro fantastico se avete una struttura turistica e volete capire come poter organizzare il vostro web marketing e la vostra comunicazione per la vostra struttura turistica e farla andare alla grande. È un libro che assolutamente dovete acquistare, o se non volete acquistare il libro almeno contattate direttamente Giada sul suo sito, sul suo social, e chiedete consigli a lei. Anche perché in questa puntata Giada ci porta un caso, mi viene da ridere, un caso umano, ci porta invece un caso reale.
Io per quello
è colpa tua, che io cerco di essere serio, no? Di fare le cose con serietà, e Giuseppe Franco mi trascina in una deriva. No, invece Giada, scusami, ci porti un caso reale questa volta, cioè parliamo di qualcosa di concreto e reale, dici tutto.
Esatto, abbiamo parlato di piano editoriale, di calendario editoriale, oggi parliamo di un caso studio, ne ho diversi da raccontare. Uno, se non ricordo male, ve l'avevo già raccontato in un podcast precedente, quindi magari i nostri ascoltatori possono andare a ricercarlo. Quello che voglio raccontarvi oggi invece riguarda un caso studio che è nato grazie ai contenuti live, perché sono importantissimi in una strategia i contenuti live di una struttura. Ad esempio, se ci troviamo in Trentino o semplicemente anche se siamo al mare, i contenuti live che cosa sono? Degli scatti o dei video di qualche cosa che avviene in quel momento. Ad esempio, se ci alziamo e nevica, è bellissimo fare un video magari mentre nevica, oppure una foto di un tramonto spettacolare. E il caso studio che vi voglio raccontare oggi riguarda proprio il territorio. Perché il compito di un social media strategist è anche quello di andare a ricercare delle pagine o dei gruppi Facebook, soprattutto delle pagine comunque, che parlano appunto del territorio. Una delle pagine molto 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 seguite, dove all'interno trovate tantissimi contenuti postati anche dalle persone che vivono il territorio, è ad esempio fatta dalle Dolomiti, no? Io andando a fare uno studio di queste pagine, quindi dove ho ricercato quelle più attive, ovviamente, io quando vado a pubblicare il territorio sulle pagine dei miei clienti, perché un post sul territorio una volta ogni 15 giorni ci vuole assolutamente, vado a taggare, quindi l'importante è che le foto siano fatte dall'albergatore o da una persona dello staff, vado a taggare questa pagina e mi è capitato che a discrezione comunque del fondatore di questa pagina il mio post venisse pubblicato, e a quel punto io arrivo a raggiungere davvero tantissime persone. Ne è diventato poi un caso studio, perché la cosa bella è che quando io vado a taggare questa pagina, tante persone che magari non conoscono l'hotel stesso arrivano a seguire poi l'hotel e a diventare nostri fan. Vi faccio un esempio, è chiaro che il post deve essere live, ma soprattutto deve essere anche pubblicato in tempi brevi. Cioè, se vi faccio un esempio, a Moena si tiene la Marcia Longa. La Marcia Longa è un evento sciistico, insomma, che passa proprio davanti ad un mio cliente. Il mio cliente mi ha scattato delle foto alle 8 di mattina, perché proprio in quel momento passavano davanti i partecipanti, pubblicate subito sui social, condivise da questo gruppo. Noi abbiamo avuto una copertura, abbiamo raggiunto veramente numeri elevatissimi di persone, ma si parla di anche 60.000 persone.
Un instant social.
Cioè, esatto, la stessa cosa, ad esempio, la stessa identica cosa, ad esempio, per il Festival del Puzzone. Parlo sempre dello stesso hotel, perché ovviamente la strategia...
Festival di che cosa? Scusami,
mi sono trattenuto, Giuseppe.
Di che cosa? Scusami.
Il Festival del Puzzone è un formaggio buonissimo.
Pensavo uno che insomma avesse una condizione refrattaria.
Esatto. Di più,
in estate basta mezz'ora. No, dico,
vabbè. Assolutamente no. Quindi abbiamo condiviso questo evento sui nostri canali social, condiviso poi da questa pagina, abbiamo raggiunto circa 11.000 persone. È vero anche un altro post condiviso sempre da questa pagina, è un post che riguarda il nostro hotel. Quindi questo ha un valore aggiunto, perché noi non solo raccontiamo il territorio, ma raccontiamo anche all'interno i nostri servizi. Quindi c'è di fondo una strategia in tutti questi post che vengono pubblicati, perché qui si parla dell'evento, qui si parla di... si trova comunque anche sul mio blog questo caso studio, si parla di Moena, si parla poi dell'hotel, si parla poi di un tramonto, si parla, insomma, ci sono diversi argomenti che noi andiamo a trattare per far sì che questi post diventino virali. È chiaro che fondamentale in questo non è solo l'immagine stessa, ma è un copy che sicuramente fa sognare, un copy che permette alle persone di immedesimarsi in quello che vedono, perché sappiamo benissimo quando noi siamo su Facebook, la prima cosa che cattura l'attenzione è l'immagine, è la foto, dopodiché si passa al copy, si passa a leggere la descrizione di questa foto. Se nelle prime parole noi riusciamo a catturare maggiormente l'attenzione del nostro utente, permettiamo all'utente di arrivare a leggere tutto il testo e magari anche fare una call to action, fare una call, sostanzialmente una condivisione, un like, un commento oppure un scopri di più, perché sappiamo quanto siano fondamentali anche le call to action.
Vi ricordo che Mai Dire 30 Minuti è offerto dal Festival del Puzzone, partecipate in molti con il vostro formaggio preferito. Senti Giada, ho una domanda riguardo la community. Sì. Osservando alcune community, la domanda che voglio dire uno potrebbe anche porsi è questa. Sì, quando si riuniscono una serie di persone possono essere portate da un evento come, noi scherziamo, però Festival del Puzzone, insomma eventi che poi raggruppano delle persone. Solo che il raggruppare non è facile, può succedere, ma c'è una cosa ancora più difficile: coltivare questo gruppo di persone, stare dietro a queste persone, cioè capire effettivamente quali sono, perché quella è stata magari una reazione impulsiva, ok, ci piace tutto quell'argomento, però poi dentro abbiamo tante persone con caratteri diversi. Come funziona? Che cosa mi puoi dire dalla tua esperienza?
Sicuramente è necessario avere un community manager, che è quella figura che può essere anche il social media manager, non è che è quella persona che riesce a comprendere e a capire come rispondere alla nostra community, ai commenti, perché è capitato comunque soprattutto nel periodo durante il primo lockdown che qualsiasi cosa si pubblicasse non andasse bene, qualcuno sotto faceva polemica perché e voi fate vedere questi meravigliosi paesaggi e le persone invece muoiono eccetera. Sì, verissimo, ma lo scopo che cos'era? E lo dicevo proprio nel copy, dicevo proprio che lo scopo è quello di rubarvi un momento di leggerezza in mezzo proprio a tutto questo problema che tocca chiunque, no? Ed è chiaro che è fondamentale saperlo anche scrivere, saper arrivare al cuore delle persone. Perché secondo me io vivo i social proprio a livello emozionale.
Senti,
e lo faccio
Giada,
anche con i miei
ti interrompo perché hai detto una cosa, cioè hai introdotto un argomento delicato che è quello dei commenti. Mm-hmm. E su questo se ne parla tantissimo, cioè quando, soprattutto quando arriva ad esempio un commento che è negativo, no? Quando è necessario intervenire e quindi rispondere a questo commento e quando invece magari vale la pena non rispondere proprio oppure andarlo proprio a cancellare. Qual è la tua politica in questo?
Allora, cancellare no, nel senso che poi se la persona nota che noi abbiamo cancellato il commento si rischia di peggiorare la situazione. Quindi è necessario, secondo me, che non sia l'albergatore innanzitutto a rispondere, non perché non sia in grado, ma perché viene ovviamente toccato in prima persona e quindi il modo di comunicare dell'albergatore è sicuramente un po' infastidito e la persona cioè la persona può comprenderlo anche attraverso un commento Facebook. Quindi se si ha un community manager è necessario far rispondere a lui. Chiaramente ci si confronta con l'albergatore sulla base appunto del commento stesso, ma allo stesso tempo è necessario trovare le parole adatte affinché questa persona poi non prosegua. E mi era successo con il villaggio e appunto io ero andata, mi ha telefonato il mio cliente e mi ha detto: guarda Giada, se rispondo io lo mangio, no? E gli faccio: ma infatti tu non devi rispondere, non rispondo nemmeno io adesso perché è importante non rispondere di getto a queste cose, perché è chiaro che essendo un mio cliente, essendo che io i clienti li tratto come se fossero mie le strutture, anche a me viene il nervoso.
Quindi, certo, senti coinvolta, no?
Mi sento coinvolta e di conseguenza cerco di respirare profondamente anche io, vado a farmi una passeggiata e poi quando mi sento ispirata vado a rispondere. Chiaro che non rispondo con l'ira, quindi non rispondo attaccando lui, ma parlando di noi, dello scopo che volevamo, del pensiero che avevamo avuto magari nei confronti della community e che ci dispiace che magari questa persona si sia sentita toccata, ma non era nostra intenzione. E rispondendo in questo modo ho avuto dei feedback positivi perché le persone tornavano sui loro passi.
È interessante questa cosa perché solitamente a volte io mi rendo conto che vedo che ci sono proprio risposte, c'è magari un commento negativo perché qualcuno si è trovato male in hotel, perché non lo so, la struttura era sporca, non so, ha trovato un capello da qualche parte e così via. E la risposta da quell'altra parte sembra sempre che il cliente abbia sempre totalmente torto, cioè nel senso, poi ci sono anche noi clienti rompiscatole, quelli che magari veramente certo. Però sempre no, non è possibile, forse così, forse oppure tanto asti. Invece qualche volta bisognerebbe un po' mediare la cosa, no? Dire, guarda, insomma, come dicevi giustamente tu, no? ci spiace di questa cosa, vediamo come possiamo rimediare. È anche vero che a volte ci sono delle persone che ti lasciano dei commenti negativi probabilmente senza, solo con lo scopo di essere haters, cioè nel senso di stare lì lì diventa poi un po' più forse complesso.
Guarda, è capitato anche a me sui miei profili social, soprattutto su Instagram, dove comunque la mia visibilità è abbastanza elevata, e quando capisci, quando dall'altra parte non c'è possibilità di dialogo, però sono commenti negativi al massimo. E quindi a quel punto io vado a bloccare la persona, perché dopo un commento negativo veramente pessimo, dove comunque ti potrei anche denunciare, e tutto, allora lì vado a bloccare la persona. Chiaro è che se questa persona inizia a crearsi profili fake per raggiungermi, allora lì poi si passa ad un altro step.
Siamo ad un livello probabilmente penale. Giuseppe, esatto. tu che sei un esperto di comunicazione e così via, che ne pensi di queste cose?
Beh, penso che intanto dobbiamo giustamente fare una distinzione tra le due cose, no? Perché potrebbe esserci il commento che è una critica, non dico costruttiva, però una critica che ha senso anche che ci sia, e quindi la andiamo ad analizzare, e invece l'offesa, come in questo caso stava parlando Giada, magari io non so la tipologia di commenti a cui tu ti stia riferendo, però potrebbe essere anche un'offesa diretta e personale. A me succede spesso, non è il caso di Instagram, ma succede anche su YouTube, alcuni miei video dove ricevo fino all'altro giorno proprio un'offesa a me, cioè proprio diretta, nel senso non in quello che sto dicendo. Quindi in quel caso io non vedo altra strada se non segnalare quella persona e bloccarla, non ne vedo una mediazione comunicativa, perché ha poco senso. Poi invece c'è un aspetto comunicativo dinanzi ad una critica, che invece lì l'analizzo, perché quello che succede, noi siamo troppo dentro quando stiamo facendo una cosa, no? Ci crediamo fino in fondo come è giusto che sia. Quando arriva una persona che sta facendo un commento, che tocca magari un nervo, non dico scoperto, ma una cosa che noi sapevamo già di dover far bene, ma non l'abbiamo fatta, siamo arrivati tipo al 99%, ammesso che esista, e ci manca quell'1%, quando quella persona tocca quel nervo, noi siamo tentati a rispondere di getto, adesso gli spacco qualcosa in testa, e allora lì il mio consiglio è sempre di tirare un sospiro, che significa aspetta, rispondi magari fra un paio d'ore o addirittura domani.
Sì, questo è vero.
Perché se no scrivi delle cavolate che poi dici: ma perché ho reagito in quella maniera?
Sì.
Perché una parte così un po' più veloce di noi che non analizza quello che è successo. Queste sono le due grandi categorie.
Senti, Giada.
Sì, volevo aggiungere solo una cosa, scusa, velocemente. Bisogna, se si decide comunque di rispondere il giorno dopo, è necessario comunque tenere d'occhio il post, perché da un commento negativo se ne generano magari molti altri, da un commento positivo, cioè il commento negativo genera molti più commenti rispetto ad un commento positivo.
Su quello sì, hai ragione.
C'è una statistica che dice che una persona in una situazione di negatività scrive 4 volte in più rispetto a una persona in una situazione di positività.
Quello è vero, quello è un rischio chiaramente.
Quindi da tenere assolutamente monitorato, perché se persiste questa persona o comunque si notano altri commenti negativi, è meglio andare a chiudere, a rispondere in modo tale che così si dà si fa capire che attenzione, noi siamo qui, cioè ecco.
Sì, hai fatto bene a precisarlo, poi chiaramente ci sono casi e casi, lasciare tanto si crea una sorta di effetto tipo una palla di neve che diventa sempre più grande, per cui bisognerebbe fermarla. Allora in quel caso, come dicevi tu, dici: senti, guarda, non rispondo io, rispondi tu, perché se rispondo io dobbiamo avere una certa consapevolezza anche in quel caso, ma non è sempre semplice, ma per carità. Massimo, vai.
No, allora, ripensando al libro di Giada, come si chiama il libro, Giada, me lo ricordi tu? Come?
E c'è una congiunzione che ci rovina ogni volta.
Il libro si chiama Social e Hospitality e parla appunto di strutture ricettive, di social, di quanto sia bello il mondo social anche per le strutture ricettive.
Scrivete a Giada e i primi 3 che arriveranno con una bella immagine, con una bella fotografia, Giada regalerà il proprio libro. Detto questo,
lei non sa niente, bisognava anche avvisarla.
No, però possono possono avere un codice sconto. Se mi scrivono in privato, posso dare un codice sconto che è stato deciso con la casa editrice per poter, quando appunto partecipo a degli eventi, ecco. Quindi ecco, se vedi, mi scrivono in privato possono ricevere un buono sconto anche.
Ok, dove si trova il nome di Giada? Vai, andate, voi avete finito.
Fantastico, quindi, okay, quindi approfittate di questa cosa. Allora, nel tuo libro tu parli spesso quando parli delle community, chiaramente, e quindi stavo facendo tutta una serie di collegamenti, perché tu prima dicevi l'importanza, no, del social media manager, che deve capire come trattare la propria community, deve essere attento, deve essere partecipe e rendere partecipe la propria community. E tu parli spesso di mettersi nei loro panni, cioè proprio del tuo cliente. E poi dici un'altra cosa che è interessante, cioè immedesimarsi nel loro bisogno di vacanza. Cioè, cosa intendi quando dici queste cose?
Perché io con i copy posso, con le descrizioni dei post, io posso far viaggiare le persone con il pensiero. Questa è una frase che adoro. E parto, facevo un'analisi qualche giorno fa, no? Creando un piano editoriale, pensavo a quelli che sono magari i miei di bisogni, no? Perché noi cerchiamo di immedesimarci nell'altra persona per comprendere quello di cui loro hanno bisogno e darglielo, perché noi siamo qui apposta. Noi dobbiamo capire che cosa ha bisogno il nostro possibile ospite e darglielo per far sì che lui ci scelga. Però allo stesso tempo, siccome siamo esseri umani, io penso che, ok, riuscire a immedesimarsi nei bisogni dell'altro, ma siamo sicuri che non stiamo ragionando sui nostri bisogni?
Sì,
è abbastanza sottile la cosa,
sì,
no?
Infatti, interessante.
Perché io alla fine scrivo sulla base del mio vissuto. Conosco l'hotel, metto insieme il mio modo di comunicare, e quindi il mio modo di comunicare è la mia vita, no? E allo stesso tempo inserisco ovviamente quello che è l'hotel, perché a me interessa conoscere l'hotel. Io quando ho un nuovo cliente, comunque prima di iniziare a lavorare con lui vado a trovarlo, vado a conoscerlo, faccio le domande allo staff, conosco lo staff, conosco i servizi, conosco lui e la sua famiglia, cioè tendo ad avere un rapporto con loro che poi prosegue per far sì che io possa comunicare e immedesimarmi anche in loro, quindi non solo nei bisogni dell'ospite, ma anche in quello che è la famiglia.
Questo è molto bello, cioè la capacità di mettersi proprio veramente nei panni degli altri, ma questa è la bravura anche del copywriter, no? Colui che scrive testi, in questo caso magari di vendita persuasivi, cioè quello di riuscire a immedesimarsi nell'altro, capire qual è il bisogno dell'altro e creare quindi un testo, un messaggio che in qualche modo susciti delle immagini nella mente dell'altra persona, le emozioni, e lo spinga all'azione. Cioè,
esatto,
questo proprio nella sintesi estrema del copywriting dovrebbe essere proprio questo qui: riuscire a suscitare emozioni che spingono delle emozioni che poi spingono all'azione. E secondo me il tema della prossima puntata dovrebbe essere proprio questo, cioè come il copy, e soprattutto probabilmente nell'ambito delle strutture turistiche, del turismo, il visual, perché penso che il visual sia molto importante. Quindi probabilmente nella prossima puntata dobbiamo parlare proprio di questo. Cosa ne pensi, Giada?
Sì, possiamo parlare di copy e di visual, e vi racconto anche una storia.
Ecco, ci racconta. E allora io sospenderei proprio qui su questa idea di Giada di raccontarci una storia fantastica sul copy e visual, che sono due cose fondamentali per chi fa social media management, come suona,
esatto,
bene questa cosa. per strutture turistiche ricettive. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, e quindi siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao, ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.